Una rete per vincere. Il podcast che racconta i servizi che ogni giorno contrastano il gioco d'azzardo patologico.
Ci sono battaglie che si combattono in silenzio dietro schermi luminosi, tra luci di una sala giochi o nel gesto automatico di grattare un biglietto. Il gioco d'azzardo patologico è una realtà che si insinua nella quotidianità di molte persone, spesso senza fare rumore, ma con conseguenze profonde. In Lombardia i numeri parlano chiaro. Oltre 14 miliardi di euro spesi ogni anno nel gioco, con slot, scommesse e gratta e vinci, che diventano trappole per migliaia di persone, comprese le fasce più fragili. Dietro ogni cifra ci sono storie di solitudine, difficoltà economiche, famiglie in crisi. Ma c'è anche un'altra storia da raccontare, quella di chi non si arrende, di chi ogni giorno lavora per costruire reti di sostegno, prevenire il rischio e contrastare questa dipendenza. Una rete per vincere è il podcast che dà voce a questa lotta. Parleremo con operatori sociali, psicologi, amministratori e associazioni che si impegnano per il futuro libero dal gioco d'azzardo patologico. Io sono Cristiana Lacqua e vi accompagnerò in questo viaggio, perché per vincere davvero non si può giocare da soli. In questo episodio vogliamo raccontare l'importanza che hanno le forze dell'ordine all'interno della rete GAP e in questo caso la polizia locale. Oggi infatti ospitiamo il comandante del corpo intercomunale polizia locale Monte Canto tra i comuni di Carvico sotto il monte Papa Giovanni XXIII e Villa d'Adda, appunto il comandante Marco Murareto. Comandante Murareto, la prima domanda che le voglio fare è come la polizia locale contrasta il gioco d'azzardo ogni giorno, quindi qual è il ruolo delle forze dell'ordine nel contrastare il gioco d'azzardo patologico? Intervenite più sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico o principalmente sul rispetto delle normative da parte degli esercizi commerciali?
La polizia locale verifica innanzitutto il rispetto della normativa regionale, che ha molte novità introdotte, quale il contrasto e la prevenzione della ludopatia. Lombardia è stata una delle prime regioni che ha portato avanti questa battaglia, se così possiamo dire, che ha delle norme specifiche fin dal 2005, poi integrate successivamente modificate nel 2010, 13 e 15. Quindi di fatto la polizia locale esercita un controllo di tutti i pubblici esercizi che hanno la gestione di apparecchiature slot o videolottery, come vengono chiamate. L'attività è anche monitorata dall'Agenzia dei Monopoli, che annualmente invia una scheda alla polizia locale proprio per controllare la veridicità delle informazioni di questi pubblici esercizi. Inoltre dobbiamo seguire quello che è il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze che sono state emanate nell'ambito del contrasto alla ludopatia. Diciamo che questo è l'aspetto principale, che è quello appunto del controllo da parte della polizia locale, che rientra in quello che è un controllo e governo del territorio con riferimento particolare al degrado urbano. L'aspetto invece della sicurezza e dell'ordine pubblico sono funzioni specifiche dello Stato previsto dalla Costituzione, pertanto intervengono principalmente le altre forze di polizia, i carabinieri e la polizia di Stato, alle quali la polizia locale, previo ordine del questore, può prestare attività di supporto. Quindi quando si parla di ordine pubblico e sicurezza, principalmente loro attività. La polizia locale invece è fondamentale l'attività di monitoraggio per consentire proprio quel controllo da parte delle forze di polizia, quindi di fatto siamo le vedette sul territorio che possono fornire quelle informazioni principalmente alle stazioni di carabinieri per chiedere poi un'attività ulteriore anche di applicazione di sospensione dell'attività. A titolo di esempio, recentemente proprio in uno dei nostri comuni è stata applicata a cura del questore di Bergamo la sospensione di un'attività di una sala slot a tempo determinato e queste attività possono poi confluire in un'azione di limitazione oraria a cura anche del sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, supportato proprio dalle attività svolte e dalla polizia locale come attività di monitoraggio, sia nelle successive attività repressive svolte invece dalle altre forze di polizia.
Oltre a questo, oltre alle sanzioni, ci sono anche attività di prevenzione o di sensibilizzazione che la polizia locale porta avanti per limitare i rischi legati al gioco d'azzardo?
No, di fatto il controllo preventivo avviene soprattutto nei confronti degli esercenti, con la segnalazione rispetto alle normative. Ci possono essere dei colloqui con i giocatori, soprattutto se sono della zona, in maniera tale che noi li conosciamo, ma un vero e proprio livello di sensibilizzazione da parte dei giocatori, da parte della polizia locale non avviene. Diciamo che ci avvaliamo più quando possibile in supporto al personale dell'ufficio dei servizi sociali del comune o degli operatori che fanno parte della rete GAP, del gioco d'azzardo patologico, se e quando ritenuto necessario per implementare quelle relazioni con gli esercenti, ma soprattutto con le persone, con gli individui che giocano, analizzando anche la realtà del singolo locale, vedere se è frequentato sempre da quelli, in che ore, e quindi sempre più un'attività della polizia locale di monitoraggio, come dicevo prima.
Ecco, comandante Murareto, lei ha accennato prima alla rete del gioco d'azzardo patologico che in isola bergamasca, come abbiamo già detto più volte in questo podcast, raccoglie diverse aree della società civile, le amministrazioni comunali, i servizi pubblici e privati, e ovviamente un tassello di questa rete è proprio la polizia locale, non solo quella rappresentata ovviamente da lei e del suo territorio, ma in generale con tutta la polizia locale dell'ambito di Isola Bergamasca e del distretto Bergamo Ovest. Ecco, come partecipa proprio lei e tutte le altre forze di polizia locale all'interno della rete del GAP? Qual è il vostro ruolo principale?
Noi abbiamo collaborato con gli attori della rete GAP svolgendo incontri formativi e di confronto che hanno permesso in questi anni di poter uniformare quelli che sono principalmente i regolamenti e anche le ordinanze comunali, in maniera tale da avere uniformità sul territorio e lavorare tutti nella stessa direzione. Questo lavoro è servito anche per gli uffici tecnici, perché sono loro i principali artefici che verificano il rispetto delle distanze, ad esempio rispetto ai luoghi sensibili, nell'ambito delle procedure di apertura, ampliamento o modifica di destinazione d'uso da parte delle attività. Quindi il primo input è di tipo tecnico. Poi interviene l'ufficio commercio, non sempre demandato alla polizia locale, come nel nostro caso ci sono gli uffici commercio che sono deputati alla materia, per cui possono agire di conseguenza alla verifica della SCIA una volta ottenuto l'ok da parte degli uffici tecnici. Un altro aspetto da non sottovalutare è il supporto della Regione Lombardia, che oltre alle normative e alle sanzioni ha predisposto un sito dedicato con le informazioni necessarie sia per i pubblici esercizi di esercenti, ma anche per il discorso delle azioni di prevenzione e contrasto. E poi mettendo nell'ambito del sito delle attività di, vengono definite best practice, in maniera tale da poter consentire ai vari attori, tra cui anche la polizia locale, di poter sviluppare un'azione mirata rispetto a quelle che sono le esperienze anche di altre realtà. E questa è una parte molto utile.
C'è anche un elemento di scambio di informazioni, come ha detto lei, anche perché sull'ambito di Isola Bergamasca tutti i comuni stanno cercando di uniformare i loro regolamenti per evitare poi quel, diciamo così, turismo migratorio del gioco d'azzardo, spostarsi da un comune all'altro perché gli orari di chiusura delle, diciamo così, degli apparecchi per il gioco d'azzardo sono diversificati. E questo è importante per le forze dell'ordine, no? Avere un unico modello d'azione per poter meglio vigilare che tutto proceda bene.
Questo è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda anche lo scambio di informazioni tra tutti gli operatori di polizia locale, perché riuscire a lavorare in una maniera univoca è importante e permette a ognuno di noi di poter imparare a come lavorare meglio e gestire meglio le situazioni.
E poi quello che aveva detto lei all'inizio, anche il rapporto con gli uffici comunali, immagino che quando qualcuno magari viene segnalato per qualche motivo relativo al gioco d'azzardo, poi voi attiviate anche una procedura con le assistenti sociali piuttosto che altri servizi del comune per indagare sulla persona, diciamo sul suo rischio generale.
Questo glielo confermo, nel senso che il primo approccio che noi abbiamo è con gli esercenti, le attività che eventualmente ci possono anche segnalare dei nominativi o degli individui, con i quali poi cerchiamo di capire se sono soprattutto del territorio, che tipo di situazione familiare hanno e se è necessario dover procedere eventualmente a segnalare il tutto ai servizi sociali che hanno un primo incontro magari con riferimento a questa problematica.
Ecco, io volevo ricordare su questo argomento che per esempio sia il terzo settore che Regione Lombardia che le forze dell'ordine hanno una serie di esercenti pubblici che aderiscono al codice etico. Il codice etico è un diciamo così un regolamento autoriconosciuto da parte degli esercenti, quindi aderiscono volontariamente. In questo regolamento una delle cose importanti è proprio quello di vigilare e di segnalare al terzo settore, poi magari sia il rapporto, no, con la polizia locale. Lo sappiamo che la polizia locale in molti posti è proprio di prossimità, quindi magari l'esercente può dire: guarda, io ho notato che quella persona ha un comportamento un po' eccessivo nel gioco, e poi la stessa diciamo polizia locale lo può avvicinare ai servizi sociali piuttosto che ai servizi del terzo settore. Ecco, invito tutti quelli che ascoltano questo podcast a guardare, quando entrate in un esercizio dove c'è il gioco d'azzardo, a verificare che ci sia il regolamento e che quel regolamento venga effettivamente rispettato. E questa è una cosa, anche qui l'alleanza tra gli esercenti, il terzo settore, le istituzioni, la polizia locale è fondamentale per contrastare questo fenomeno molto importante. Comandante Murareto, io avrei finito le domande, la ringrazio. Di solito a questo punto del podcast ricordo quali sono i numeri dei soggetti e l'indirizzo, però voglio dire, voi siete una forza dell'ordine presente sul territorio che ogni giorno vigila che non ci sia il crimine, ma voi anche non ci siano situazioni di pericolo sul territorio per i cittadini.
Io da attenzionare, quindi attivando quelli che sono tutti gli uffici di cui i comuni dispongono e che possono offrire quell'aiuto, perché soprattutto per questa problematica del gioco d'azzardo patologico è una necessità di aiuto per poter poi rivolgersi a del personale specializzato.
Perfetto, io ringrazio il commissario capo Marco Murareto, comandante del comando della Polizia Locale Intercomunale di Montecanto. I comuni sono quelli di Carvico, sotto il Monte Papa Giovanni XXIII e Villa D'Adda, in provincia di Bergamo, nell'isola bergamasca.
Io ringrazio voi, vi ringrazio dell'invito e della partecipazione e continuerò a seguirvi.
Questo podcast è stato prodotto da Young Radio Magazine, per Cooperativa Sociale Iris e il progetto Independence, finanziato da Piano Locale GAP della TS Bergamo e Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. Scritto, registrato e montato da Cristiana Lacqua.